Ma ho pensato di continuare con le testimonianze. Dovrete sentirne una in più. Ho pensato di ripetere, per molti di voi non sarà la prima volta, un po' la mia esperienza, perché mi permette di mettere in luce quali sono i contributi che il rinnovamento è chiamato a portare nella Chiesa, a rinnovare la consapevolezza della grazia che abbiamo e per poter continuare a tenere accesa la fiamma. La mia esperienza poi può servire a incoraggiare alcuni che magari sono qui per la prima volta e condividono tutte le difficoltà che anch'io ho dovuto superare prima di arrendermi a questa grazia dello Spirito Santo. La mia prima esperienza, il primo contatto con il rinnovamento avvenne a Milano nel 1975. In maniera abbastanza insolita, una donna che io seguivo un po' spiritualmente fu a un ritiro spirituale a Milano e quando tornò mi disse che aveva incontrato delle persone particolari, che pregavano in una maniera nuova, battevano le mani, erano pieni di gioia, anzi si parlava perfino di miracoli che accadevano in mezzo a loro. E io, come un sacerdote molto tradizionale, molto, dissi a questa donna: tu non andrai più a quella casa di ritiri. E lei mi obbedì, però come molte donne, tutte le donne, anzi, non si arrese facilmente. E continuò a invitarmi ad partecipare a qualcuno di questi gruppi. Erano i primi arrivi del rinnovamento in Italia. E ricordo che una volta mi invitò a un incontro a Roma in una casa di suore. Io ero lì come uno critico, una persona molto critica, un osservatore. A quel tempo certe espressioni del rinnovamento mi facevano un po' drizzare i capelli. E era così evidente che io ero lì come un osservatore critico che gli animatori del gruppo dicevano ai presenti in segreto: non andate da quel frate perché quello è un nemico del rinnovamento. E però le persone, vedendo un sacerdote in mezzo a loro, venivano con semplicità a chiedere di confessarsi. E il mio primo reale incontro con l'opera dello Spirito fu precisamente ascoltare le confessioni di quelle persone. Perché io non avevo mai incontrato nella mia vita un pentimento così profondo come in quelle persone. E capii allora cosa voleva dire Gesù quando diceva: il Paraclito, quando verrà, convincerà il mondo di peccato. Quelle persone erano realmente convinte di peccato e lo dicevano con una semplicità enorme. Si capisce subito quando una confessione parte dal cuore e quando è una maniera così di coprire, di scusare. C'erano, alla fine sembrava che i peccati cadevano dalle anime come pietre. E alla fine lacrime di gioia, una grande. E dovetti cominciare a interrogarmi veramente se questa era l'opera di Dio. A quel tempo io insegnavo all'Università Cattolica di Milano e diedi un corso all'università sui movimenti carismatici e profetici nella primitiva Chiesa per cercare di vedere, di capire un po' se questa realtà era nella linea di quei fenomeni, che non tutti erano purtroppo positivi, ci furono anche dei movimenti che andarono fuori delle righe. Ed ero in questa situazione, i fratelli del rinnovamento sapevano del mio spirito critico, però mi invitavano lo stesso a dare qualche insegnamento ai gruppi di Milano. Finché nel 1977 una signora di Milano, che rimase anonima, poi dopo ho saputo indirettamente chi era, immaginate, era la proprietaria della rivista La Settimana Enigmistica. E quindi io sono molto affezionata a questa rivista perché la devo molto. È una persona di fede che anonimamente aveva offerto quattro biglietti, tutto pagato, per andare negli Stati Uniti e partecipare a un grande incontro carismatico ecumenico che si teneva nel 1977 a Kansas City. Uno di questi biglietti era offerto al professor Saldarini di Milano, che poi divenne arcivescovo di Torino, ma all'ultimo momento la madre si ammalò e questo biglietto fu offerto a me, insieme a un gruppo di altri italiani. E siccome io dovevo andare negli Stati Uniti a imparare l'inglese, accettai, così, in fondo dicevo, dopo una settimana sarà tutto passato, andrò a studiare l'inglese. Non è passato, come vedete, sono ancora qui. Andai dunque e partecipai a questo congresso. C'erano 40.000 persone, 20.000 cattolici e 20.000 di praticamente tutte le altre denominazioni cristiane, perché era anche un incontro ecumenico. E lì ero attratto da alcune espressioni che erano veramente forti. Sempre io ricordo un dettaglio: una sera uno dei leaders prese il microfono e cominciò a parlare in una maniera per me quel tempo un po' strana, no? Diceva: voi vescovi, voi sacerdoti, piangete, fate lamento, perché il corpo di mio figlio è spezzato. Voi laici, uomini, donne, piangete, fate lamento, perché il corpo di mio figlio è spezzato. E intanto che questo continuava in questa profezia, la gente cominciava a cadere in ginocchio intorno a me, finché questa folla immensa in tutto lo stadio era una folla di gente che singhiozzava di pentimento per le divisioni che c'erano tra i cristiani, che lì erano visibili perché eravamo tante chiese. E tutto questo mentre c'era una scritta che attraversava tutto lo stadio da una parte all'altra: Jesus is Lord, che significa Gesù è il Signore. E io mi dicevo: questa è una profezia vivente, silenziosa. Se un giorno i cristiani saranno riuniti, sarà così, quando saremo in ginocchio nel pentimento sotto la signoria di Cristo. E lì fu l'inizio per me della scoperta della signoria di Cristo. E questo è un punto sul quale io insisto, perché sono convinto che uno dei contributi spirituali e teologici più preziosi che il rinnovamento, in genere diciamo la nuova Pentecoste, sta portando alla Chiesa è proprio la riscoperta di Gesù Signore. Ma è evidente che io addirittura avevo studiato questo titolo, che in greco è Kyrios Dominos, l'avevo studiato, ma lì scoprì che Gesù Signore non è una dottrina, non è un titolo, è una realtà, è un mondo, anzi è un mondo, è un mondo, è il mondo dello Spirito, è il mondo in cui introduce lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti fa entrare nel mondo della signoria di Cristo, cioè in questo mondo inaugurato dalla risurrezione, dove Cristo è la luce che illumina tutto, dove lui è colui che regge tutto. Allora cominciai a capire perché San Paolo dice: nessuno può dire Gesù è il Signore se non è sotto l'azione dello Spirito Santo. Oppure in un altro testo, Romani 10:9, dice: se con le labbra tu proclami che Gesù è il Signore e nel cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sei salvo. È una frase fortissima, che anzi io quando mi trovo a citarla chiedo sempre aiuto a voi di farla risuonare in maniera forte, perché questo è il kerigma, cioè il grido. Allora la mia voce è insufficiente e chiedo aiuto a voi, me lo date? Basta che imparate queste due semplici frasi: Gesù è Signore. La seconda frase è: Dio l'ha risuscitato dai morti. Allora, il mio primo segno, voi gridate con tutta la forza: Gesù è il Signore. Al secondo: Dio l'ha risuscitato dai morti. Ma con fede, deve venire dal cuore, perché Paolo dice col cuore si crede. Allora, pronti? Se con le tue labbra tu proclami che
Gesù è il Signore
e nel cuore credi che
Dio l'ha risuscitato dai morti,
sarai
salvo.
questa benedetta Italia sarà
salva.
Sì, tutti. Perché? Perché questo titolo di Gesù Signore è così speciale? Così speciale, perché c'è un motivo oggettivo, ed è che chi dice Gesù è il Signore praticamente proclama tutto il mistero pasquale. Viene a dire: è morto per i miei peccati, è risorto per la mia giustificazione, quindi è il Signore. Nella frase Gesù è il Signore c'è contenuto tutta la nostra professione di fede essenziale. E attraverso questo noi entriamo in contatto con il mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo. Ecco perché c'erano dei martiri come Policarpo, che morì, andò sul rogo semplicemente per professare questo: Kyrios Christos, due parole, Cristo Signore, Cristo è il Signore. Gli dicevano: ma guarda, a noi basta che tu dici Kyrios Caesar, Cesare liberatore è il Signore. Policarpo dice: non posso dirlo perché io dico Kyrios Christos, Cristo è il Signore, e morì sul rogo. E poi c'è un motivo soggettivo per cui questa parola ci deve essere cara, e il motivo soggettivo è che chi dice Gesù è il Signore non sta semplicemente proclamando una verità, sta prendendo una decisione, la decisione personale della vita, sta scegliendo con chi vuole stare. Nell'antichità c'erano nel battesimo dei riti che aiutavano a dare un senso a questo. La persona che doveva essere battezzata, in genere erano adulti a quel tempo, prima veniva invitata a volgersi verso occidente dove tramonta il sole, quindi il simbolo delle tenebre di Satana, e doveva fare dei segni di ripudio. Secondo Sant'Ambrogio doveva sputare per dire che si dissociava completamente da Satana. Poi doveva volgersi verso oriente, e l'Oriente dove sorge la luce, simbolo di Cristo, e inchinarsi profondamente era il segno che accettava Gesù come Signore. E questo per Paolo è il momento che divide la vita in due parti. Difatti lui nella lettera ai Filippesi dice prima quello che era stato: io ero ebreo circonciso, osservantissimo della legge. E poi in un certo momento pare che c'è come uno spartiacque e tutto cambia. E che cos'è successo? Ha incontrato il supremo vantaggio di conoscere Cristo Gesù come suo Signore. Dice a singolare: mio Signore. E questo ha creato un prima e un dopo. E allora anche per noi, anzi per ogni uomo, il vero spartiacque della vita non è il matrimonio. La gente divide la vita prima di sposarmi, dopo sposarmi, dopo sposato. Noi sacerdoti diciamo prima di ordinarmi, dopo ordinato sacerdote. Sì, questi sono eventi che segnano la vita, ma il vero evento che segna la vita per l'eternità, non solo per il tempo, è il giorno, benedetto se è questo per qualcuno, in cui tu fai entrare Gesù nella tua vita come Signore. Gli consegni le chiavi, che non è una cosa astratta, sapete, non è un'idea, significa che tu ormai vivi la tua vita sotto lo sguardo di Gesù, facendo quello che Gesù dice, che è quello che è scritto nel Vangelo, naturalmente, che lo Spirito Santo ti ricorda. Io una volta mi trovavo in una famiglia, era negli Stati Uniti, e ho visto cosa succede quando si annuncia una visita inaspettata. Suona il citofono e la madre di famiglia, la donna di casa, si dà conto che c'è una visita inaspettata. E mi è rimasta impressa la scena, perché la donna corre a chiudere le porte delle camere che non sono ricolletti, non rifatti, che sono in disordine, in modo da guidare l'ospite, e le donne sorridono perché sanno bene che questo è vero? Bene. Io mi sono detto: ecco, questo è precisamente quello che non si deve fare quando si fa entrare Gesù nella propria vita come Signore. Bisogna aprirgli proprio le camere che sono in disordine. E nella vita di ogni persona c'è sempre un angolino, un aspetto. Può essere la vita di lavoro, può essere qualche relazione, può essere la vita sessuale, può essere gli affari. e c'è qualche ambito dove non c'è ancora arrivato Gesù, bisogna cominciare subito. Dire: Signore, io non riesco a mettere ordine nella mia vita in questo aspetto. Vieni tu, lo facciamo insieme. Non si trova un amico più comprensivo di lui, che non ci rinfaccia le cadute, anzi ci incoraggia, dice: no, non fa niente, se ci succede di cadere, lui è il primo a dire: coraggio, no, non pensare più, ricomincia. Che Gesù è un amico che non si può descrivere, non si può. Voi ne siete convinti, vero? Ne siete convinti? Se gli uomini e le donne, i giovani che cercano l'amore, l'amicizia, una persona a cui affidarsi, che non ti tradisce mai, che ha una comprensione immensa per te, se gli uomini sapessero che questa persona esiste e li sta aspettando per essere proprio per loro questo, quello che può essere l'innamorato più innamorato, l'amico più innamorato, se lo sapessero, se lo scoprissimo. Correremmo tutti da Gesù. E lui non ha problemi col numero, sapete. Un medico potrebbe spaventarsi se adesso tutti questi ricorrono a lui. Come faccio? Dice. Gesù no, non si spaventa. È onnipotente lui. E ecco, allora un grande contributo del rinnovamento alla Chiesa è tenere vivo questo senso di Gesù Signore. Sapete, è una differenza enorme, immensa, immensa. Io ve lo posso assicurare perché ho conosciuto che cosa vuol dire conoscere Gesù Signore in astratto attraverso i libri, gli studi, le ricerche, e poi conoscerlo veramente di persona. È come la differenza che c'è tra un personaggio e una persona. Moltissime, la maggioranza della gente di oggi, anche i non credenti, i laici, conoscono il personaggio Gesù, non la persona. La persona è il Gesù risorto, vivo, presente, che nella preghiera si intende, attraverso lo Spirito, tu puoi, con cui puoi parlare. È presente, è lì in mezzo. Noi conosciamo di Gesù, purtroppo così, un'idea, invece Gesù è una persona. Allora sì che riempie la vita. Allora, ecco, questa sera vi consegno questo desiderio profondo. Fate entrare Gesù nella vostra vita, come Signore tutto cambierà. Bene, devo continuare la mia storia. Dopo questo, anzi, sapete che c'è un altro dettaglio che è successo durante quel convegno, perché nonostante tutto io ero sempre neutrale, ero un po' un osservatore, ma non perché resistevo alla grazia, ma perché ero un sacerdote formato prima del concilio e avevo paura che questa novità fosse qualcosa di poco sicuro, poco garantito, un po' superficiale, e quindi ero sulle mie, ma devo dire che non mi opponevo all'azione dello Spirito Santo, ero lì comunque ancora come un osservatore esterno, sì questo è bene, questo no. I miei compagni italiani lo sapevano, e quindi quando si cantava un certo canto che dice, è la storia di Gerico che cade al suono delle trombe, non so se esiste in italiano, levate i vessilli d'amore, Gerico cadrà. Quando tutta questa folla cantava il ritornello Gerico must fall, che significa Gerico deve cadere, i miei compagni mi davano gomitate e dicevano: ascolta bene, perché Gerico sei tu. Sì, Gerico ero io. Chissà se c'è qualche Gerico questa sera, speriamo che cada anche lui. Allora, da lì andammo in una casa di ritiri, sempre negli Stati Uniti, in New Jersey, e io ero deciso a separarmi dal gruppo per andare nel mio convento dei Cappuccini. Mi invitarono a rimanere, c'era un ritiro in preparazione all'effusione dello Spirito, e rimasi, non senza difficoltà, però rimasi e cominciai a prepararmi anch'io per ricevere questa grazia. E un dettaglio che credo possa servire: una sera, mentre ci stavamo preparando, facevamo il seminario di Vita Nuova, passeggiavo nel parco di questa casa e il Signore mi parlò con una immagine. Il Signore spesso fa così, parla con un'immagine, non sono visioni, è una cosa molto semplice, ma che non si dimentica più, perché è il modo di parlare di Dio al cuore. Dunque io mi vidi, l'immagine era questa, io mi vedevo mentalmente me stesso come un uomo che sta sopra un cocchio con i cavalli e tiene le redini dei cavalli e è ben deciso ad andare dove vuole lui, a destra, a sinistra, e capii che quella era l'immagine di me stesso come un uomo che voleva essere in controllo della sua vita, voleva decidere lui quello che fare, che poi è quello che siamo tutti noi, è vero? Tutti noi siamo così, siamo delle persone che vogliono decidere loro e controllare loro tutto, gli avvenimenti, no? A un certo punto era come se Gesù saliva di fianco a me e gentilmente, perché uno dei tratti di Gesù è di una delicatezza infinita, mi diceva: vuoi dare a me le redini della tua vita? E ci fu un momento di panico, perché io capii che questo, quello non era uno scherzo. Cedere le redini della vita voleva dire come cedere il volante proprio, non essere più padrone. Però nello stesso tempo il Signore, come sa fare Lui, col suo spirito, in un istante mi fece fare tutto un ragionamento, cioè, ma dico, ma io non sono in grado di controllare la mia vita, chi può farlo? Io posso decidere, posso sapere quello che sarà domani? No. E allora dissi: sì Signore, prendi le redini della mia vita. Questo è importante, carissimi fratelli e sorelle, perché io credo che Dio non può dare lo Spirito Santo se prima noi non ci affidiamo a Lui. Qualcuno ha detto, e mi pare molto giusto, Dio affida lo Spirito Santo a coloro che si affidano a Lui. Perché se noi non ci affidiamo a Lui, non può darci lo Spirito Santo, lo useremmo male per innalzare noi stessi, per decidere noi, sarebbe come strumentalizzare Dio. Questo mi ha aiutato molto e così mi preparai anch'io a ricevere questa preghiera. E mentre si pregava, ricordo che ci furono delle parole profetiche, quasi tutte parlavano di un ministero di annuncio della parola di Dio. Io a quel tempo, sì, predicavo le omelie la domenica e basta, non ero predicatore. E invece tutte le parole parlavano di un ministero di predicazione come Paolo, Barnaba. Uno diceva: tu sperimenterai una nuova gioia nell'annunciare la mia parola. Ora io non sono per natura una persona molto allegra, molto gioiosa, il contrario, però veramente mi sono accorto che quando predico la parola di Dio c'è una gioia che passa, c'è una gioia. Anzi, in televisione dicono che è la cosa che impressiona di più. Cioè, la parola di Dio è come miele sulla bocca, veramente. Mentre stavano pregando, dissero quello che si dice spesso: adesso scegli Gesù come il Signore della tua vita. Io alzai gli occhi e incontrai il crocifisso che era sopra l'altare. E di nuovo un flash. Era come se una voce mi diceva: attento. Quello che stai scegliendo come Signore non è un Gesù all'acqua di rose, sono io, il crocifisso. E questo mi aiutò, perché io ancora avevo qualche paura, come ce l'hanno tanti sacerdoti ancora, che il rinnovamento carismatico fosse qualcosa di emozionale, di superficiale, così, di entusiasmo. In quel momento capii che lo Spirito Santo conduce al cuore del Vangelo, che è la croce di Cristo. E quindi con grande convinzione accettai questa preghiera come un rinnovamento del battesimo, della professione religiosa, di tutta la mia vita. Bene, apparentemente non successe nulla di speciale, di emozionale in quel momento, però il giorno dopo presi l'aereo per andare a Washington nel mio convento dei Cappuccini. E cominciai a rendermi conto che invece erano successe delle cose, erano successe dei cambiamenti. Il primo fu che quando aprivo il breviario per leggere l'ufficio, i salmi, mi sembrava che la parola di Dio era nuova, non l'avevo mai letta ed era scritta il giorno prima per me. Cioè uno dei primi frutti dello Spirito Santo è che la parola di Dio non è più un libro così da studiare, diventa la parola di Dio veramente viva per te, ti parla. Non tutta, ma c'è sempre una parola che tu capisci che illumina la tua situazione, il tuo problema, la tua vita. Quante volte in seguito ho potuto verificare questo? Cioè che lo Spirito Santo aiuta le persone più semplici a trovare nella parola di Dio la risposta ai loro problemi. E io sempre condivido un episodio che a questo riguardo. Mi trovavo a predicare in Australia una missione, e l'ultimo giorno venne un uomo, era un emigrato italiano, una persona semplicissima, che mi disse: padre, io ho un problema nella mia famiglia, abbiamo un ragazzo di 11 anni che non è battezzato, e il problema è che mia moglie è diventata testimone di Geova e non vuol sentire parlare di battesimo. Allora io non so che fare, se lo battezzo ci sarà una crisi, se non lo battezzo non sono tranquillo, perché quando ci siamo sposati eravamo cattolici tutti e due, abbiamo promesso di elevare i figli nella chiesa. Io gli dissi: guarda, lasciami riflettere questa notte, torna domani mattina e vedremo quello che dobbiamo fare. Il giorno dopo questo uomo viene, io da lontano volevo vedere che era molto, molto sereno, e mi dice: padre, io ho trovato la soluzione. Io mi sentii sollevato, perché io non l'avevo trovata ancora la soluzione, l'avevo trovata veramente. Ieri sera mi disse: andando a casa ho pregato prima, poi ho aperto la Bibbia a caso e mi è venuto il passaggio dove Abramo porta il figlio Isacco all'immolazione. Ce l'avete presente, vero? No? E ho notato una cosa, che quando Abramo porta il figlio Isacco all'immolazione non dice niente a sua moglie. La parola di Dio... Poi battezzai io stesso il ragazzo. La parola di Dio gli aveva fatto un inscenimento perfetto nella sua situazione. Nessuno, né io né altri, avremmo mai pensato a una cosa del genere. Ma in quel caso era la risposta giusta. Poi un altro segno che qualcosa era cambiato fu quando arrivai nel mio convento, mi sentivo attratto alla chiesa. Un nuovo desiderio di pregare, e la preghiera cominciava a diventare trinitaria, cioè il padre mi parlava del figlio, il figlio mi parlava del padre, che è la preghiera cristiana, è questo essere immessi nel circolo della Trinità, che è una cosa incredibile, un mistero. La preghiera cristiana è tutta un'altra cosa dalle tecniche di preghiera che si imparano. È la preghiera nello spirito, vuol dire lo spirito che prega con te, in te, è una cosa nuova. Bene, per farla breve, tornai in Italia dopo 3 mesi. E voi immaginate le persone, il gruppo di Milano, a quel tempo c'erano anche i gruppi Maria, erano molto sorpresi. Quelli che mi avevano conosciuto prima dicevano: che miracolo, abbiamo mandato in America Saulo, ci hanno rimandato indietro Paolo. E così cominciai a unirmi anch'io un po' ai gruppi, era gli anni 78, fu la prima volta che andai a Rimini in quell'anno lì, e mi ricordo che una volta in un gruppo di preghiera io feci una preghiera strana, che io stesso mi sorpresi. Dissi: Signore, fa che io non muoia come un professore universitario in pensione. Non sapevo perché, poi lo seppi poco dopo, perché un giorno stavo pregando nel mio convento a Milano, quando il Signore di nuovo passò nella mia vita in quella maniera semplice che vi ho detto, ma indimenticabile. Io stavo pregando a occhi chiusi, era la prima volta che pregavo un po' in lingue, non sono molto forte io a parlare in, però pregavo in maniera spontanea così. E a un certo punto, mentalmente, ma con quella chiarezza che è molto più forte che quando si vedono le cose con gli occhi, ebbi come l'impressione che Gesù mi passava davanti, veniva, ed era esattamente il Gesù come quando tornava dal Giordano dopo il suo battesimo. Non so perché, ma per me era evidente, era il Gesù appena ricevuto l'unzione dello Spirito che stava cominciando a predicare il regno di Dio. E passando davanti a me mi diceva: se vuoi aiutarmi a proclamare il regno di Dio, lascia tutto e seguimi. come francescano si supponeva che io avessi già lasciato tutto, vero? Invece no, ero ricco, ero professore, sapete, professore ordinario significa una cattedra, un concorso di Stato, ero direttore di un dipartimento dell'Università Cattolica, ero ricco perché la cultura ha già una ricchezza, il prestigio, poi gli studenti ti fanno sentire importante perché gli studenti sono pieni di ossequio, di riverenza, almeno una settimana prima degli esami, dopo no, dopo no. Vero? Vero ragazzi, è così. Bene, no, però in quel momento io mi accorsi che ero ricco e allora il Signore mi diceva lascia l'università, lascia l'insegnamento, lascia la cattedra e diventa un predicatore itinerante della mia parola nello stile del tuo padre Francesco d'Assisi. Un momento di grande grazia che ha cambiato la mia vita e lo confido a voi perché credo che non c'è nessuno, è solo grazia, è tutto proprio grazia di Dio. E alla fine di quella ora di preghiera io mi accorsi che nel mio cuore c'era un sì totale, quello che era stato l'obiettivo mio, dei miei superiori, di occupare la cattedra universitaria, era finito, tutto caduto, sì, Signore, sì, lascio tutto e vengo. E andai dal mio superiore generale a Roma per dirgli, chiedere il permesso, perché non potevo decidere da solo, anche questo è importante, carissimi amici. Vedete, nella Chiesa noi non possiamo prendere delle decisioni solo in base a un'ispirazione che abbiamo noi, perché non puoi mai sapere se è veramente dal Signore o se è la tua fantasia. Allora per questo abbiamo l'obbedienza, il direttore, il confessore, per noi religiosi il superiore, o per un sacerdote il vescovo, perché la conferma oggettiva della Chiesa ti dà la garanzia che veramente è la volontà di Dio. Fu lì che concepì il libretto l'obbedienza come un dono, non un dovere, un dono che abbiamo. Bene, io andai dal mio superiore, il quale mi rispose esattamente come risponderebbe ogni vescovo, ogni provinciale a un religioso che gli chiede una cosa del genere. La risposta è classica: aspettiamo un anno. E mi disse aspettiamo un anno, decisione saggissima. Dopo un anno tornai alla carica e lui disse sì alla volontà di Dio, questo era nel 1980, è la volontà di Dio. E io andai, a quel tempo il rettore dell'Università Cattolica era uno che c'è il processo di beatificazione, un laico straordinario, Giuseppe Lazzati. Io ero stato suo assistente, collaboratore, e lui quindi con grande sofferenza mi disse sì, se è la volontà di Dio vai. Stavo preparandomi, facendo un ritiro in un conventino della Svizzera, quando mi arrivò una telefonata da Roma del mio superiore generale che diceva: Giovanni Paolo II ti ha nominato predicatore della Casa Pontificia, hai dei motivi seri per rinunciare? Io li cercai motivi seri, però non li trovai, e così in poche settimane dovetti prepararmi per predicare la prima Quaresima al Papa. Era nel 1980 e ancora adesso, dopo 30 anni, sto facendo questo lavoro. E io, nessun predicatore è durato tanto a lungo, nessun Papa ha avuto la pazienza di sopportare un predicatore per 30 anni. Ma la mia spiegazione è questa, che il Papa, Giovanni Paolo II e anche adesso Papa Benedetto, hanno capito che quello è il posto dove io posso fare meno danno alla Chiesa, quindi mi tengono lì buono, mi tengono buono lì, sotto controllo. E questa è stata una grazia grande, perché mi ha permesso di far risuonare nel cuore della Chiesa in tutti questi anni la grazia di una nuova Pentecoste che circola nella Chiesa. Io il secondo anno che predicavo feci un insegnamento sul battesimo nello Spirito nella Casa Pontificia e parlai così forte che alla fine avevo un po' paura della reazione dei presenti, che sono presenti i cardinali della Curia Romana, i Vescovi, oltre naturalmente il Papa. E un cardinale mi fermò mentre stavo andando a incontrare il Papa, mi fermò, era visibilmente commosso e mi disse: oggi in questa sala abbiamo sentito lo Spirito Santo che ci ha parlato. E non ero io, era la voce di questa realtà che c'è nella Chiesa, però nello stesso tempo questo ministero mi ha aiutato a trasmettere anche ai fratelli in giro per il mondo i desideri, le grazie, le preoccupazioni che sono nel cuore della Chiesa istituzionale. Sì, perché il mio ministero della parola di Dio nel frattempo ha preso un'ampiezza che io non avrei mai pensato. Adesso praticamente ogni anno giro un po' in tutto il mondo. Per farvi un esempio, quest'anno sono stato in Brasile, in Cile, la mese scorso, in Paraguay, in Spagna. Devo fare un ritiro per tutti i sacerdoti e i vescovi delle Filippine in gennaio, sono 5.000 persone, vescovi e sacerdoti, poi nell'Indonesia, Singapore. E la grazia per me più toccante è che a un certo punto i fratelli protestanti hanno cominciato a invitarmi, per cui faccio molti ritiri, convegni, anche invitato dai fratelli. Ho fatto un ritiro a 70 pastori luterani in Svezia. Nel mese di maggio scorso abbiamo fatto un ritiro per dei gruppi luterani di Stoccolma, e alla fine c'erano 18.000 persone che si riunivano nel centro di Stoccolma e hanno chiamato un cattolico a dare un messaggio a questi giovani, no? Perché questo è stato un altro dei grandi apporti del rinnovamento della Pentecoste alla Chiesa: l'amore per l'unità dei cristiani, la grazia dell'unità, lo Spirito Santo dando le stesse manifestazioni ai cristiani delle diverse chiese, il parlare in lingue, la profezia, le guarigioni, l'evangelizzazione, dando lo Spirito, il suo Spirito nelle stesse forme, è un invito tacito all'unità, perché dice che ci vuole uniti. E io vivo questa grazia davvero come una grandissima grazia. Spesso sono dei pastori protestanti che fanno dei ritiri a Roma per conoscere la Chiesa Cattolica, e io ho avuto la grazia più volte di incontrarli, di pregare con loro. È così che si crea, credo, l'unità tra i cristiani. Termino con un aneddoto, perché stando 25-26 anni accanto a Giovanni Paolo II è stata una grazia in se stessa, perché accanto a una persona così, veramente un uomo di Dio così grande, è stata una benedizione. Del resto il Papa attuale, anche come cardinale, era sempre tra i più fedeli, sempre in prima linea, e vi assicuro che parlare con il prefetto della Congregazione della Fede in prima linea, che prende note, non è molto incoraggiante, non è molto tranquillizzante. Però l'ho avuto sempre come grande amico, anzi lui ha scritto la prefazione al mio libro sullo Spirito Santo, perché le aveva ascoltate già prima le meditazioni. Allora voglio condividere un aneddoto. La prima volta che io parlai nella Basilica di San Pietro, perché una volta all'anno il discorso del predicatore apostolico è nella Basilica di San Pietro, il Venerdì Santo. Vi è capitato mai di sentirlo? Bene. Allora la prima volta che parlai nel 1980, salito sull'altare del Papa, col Papa da una parte, tutti i cardinali, cominciai, mi resi conto che devo parlare lentamente perché c'era un eco nella basilica. Allora, parlando lentamente, durai 10 minuti più del previsto. Non so se l'ho fatta anche stavolta, no. Durai 10 minuti più del previsto, e la persona che è in carica del programma dell'orario del Papa, si chiama il prefetto della Casa Pontificia, era un po' preoccupato, perché dopo il Papa deve presiedere la Via Crucis al Colosseo, e ogni tanto guardava l'orologio. Io non lo vedevo perché era di fianco. Il giorno dopo questo vescovo confidò ad alcune suore quello che era successo dopo la finita la liturgia. Papa Giovanni Paolo II lo chiamò e, sorridendo, gli disse: quando un uomo di Dio ci parla, non dovremmo guardare l'orologio.
Alleluia, 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 alleluia. Alleluia.